Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Ciao a tutte e tutto, siamo alla 26esima puntata di Transfeminonda, una puntata che si intitola Pratiche di depatologizzazione. Ecco, abbiamo voluto parlare con Rumi Evangelista, che ha appena pubblicato un video in cui racconta la sua esperienza, il suo percorso di allineamento del suo corpo al suo genere, che appunto fa a meno di quella diagnosi di disforia di genere che è prassi, diciamo, comune dei vari protocolli appunto della transizione di genere, e che è stata poi inserita nell'ultima direttiva dell'AIFA proprio per così di riaprire questo percorso di ormoni gratis. Ecco, in questa puntata innanzitutto chiediamo a Rumi di presentarsi direttamente, di raccontarsi, e poi entreremo appunto nel merito di questo possibile percorso alternativo. Ciao Rumi e grazie per essere qui con noi questa mattina.
Ciao a tutti. Ciao Mari, grazie per avermi invitato a questa chiacchierata in radio, e grazie anche a tutti quelli che ci seguiranno. Io mi chiamo Rumi, sono una persona non binary genderqueer di Pisa. Preferisco il pronome maschile oppure la schwa, che si pronuncia E. Quella che noi riteniamo un troncamento è in realtà una vocale, effettivamente. E niente, io faccio parte del collettivo pisano Deragliamento Ferroviario, che è una delle poche realtà in Italia a totale focus non binary, e poi ho anche un collettivo a focus sex work che si chiama Le Femminielle di Pompagira, che con cui praticamente durante il primo lockdown abbiamo organizzato un progetto di automoto aiuto per sex workers, in particolare sex workers trans. E niente, sono un attivista appunto. In questo momento mi interessa soprattutto la depatologizzazione e la depsichiatrizzazione delle persone trans, però in generale sono appunto un'attivista trans non binary.
Allora, grazie a te per essere qui con noi e per aver scelto di condividere questo percorso che stai facendo, che è stato anche pieno di sofferenze, ma anche pieno di euforia, di gioia, di lotta, di resistenza, ed è in sé un percorso di attivismo e di pratiche. Forse la cosa migliore per completare la tua presentazione è ascoltare il brano che ci hai proposto.
Ho scelto questa canzone perché è molto cyberpunk, è ambientata in una sorta di mondo distopico in cui appunto c'è questo gargoyle, si definisce appunto uno spaventoso gargoyle fatto di plastica, o meglio che lui dice che voi avete fatto con il potere della plastica. Quindi è sia una personificazione dell'inquinamento, ma Per me ha un significato particolare perché comunque sia la distinzione tra uomo e natura è fittizia, qualsiasi cosa esista è necessariamente naturale, non può esistere qualcosa di innaturale e effettivamente tutto il mondo che viviamo non è nient'altro che una proiezione ed un'estensione, una protesi del nostro corpo che effettivamente produciamo noi, appunto, a un certo punto la canzone dice che i vostri occhi fatti di strass sono come fabbriche molto lontane, quindi riecheggia entrambe le cose, sia l'inquinamento, sia appunto il fatto che siamo noi a produrre la nostra realtà.
I'm a scary gargoyle on a tower that you made with plastic power. Your rhinestone eyes are like factories far away. Where the paralytic dreams that we all seem to keep drive on engines till they weep. We're future pixels in factories far away. So call the mainland from the beach. Your party's now washed up in bleach. The waves are rising for this time of year. And nobody knows what to do with the heat. Under sunshine pylons we'll meet while rain is falling like rhinestones from the sky.
Adesso entriamo nel vivo di questa tua testimonianza e ti chiediamo direttamente appunto come hai fatto, come sei riuscito ad avere questa prescrizione degli ormoni che sono così appunto importanti e fondanti nel tuo percorso di allineamento senza passare attraverso il percorso psichiatrizzante della diagnosi di disforia di genere.
Io ho ottenuto gli ormoni senza la diagnosi di disforia di genere, la diagnosi psichiatrica di disforia di genere. Perché? Perché francamente non l'ho mai ritenuta opportuna, non l'ho mai ritenuta né opportuna né necessaria né reale né tantomeno salutare per me. Poi illustrerò anche il motivo per cui, sia secondo me, sia secondo studi anche piuttosto autorevoli, la diagnosi non solo non è necessaria, ma sia la diagnosi sia il percorso psichiatrico-psicologico obbligatorio si rivelano in realtà essere spesso anche piuttosto dannosi. Quindi, ritenendolo comunque uno step dannoso e avendo effettivamente ricevuto dei danni reali per tentare in ogni caso di provare questo step, ho ritenuto di intraprendere un percorso che non prevedesse appunto la diagnosi psichiatrica di disforia di genere, anche perché il transgenderismo non è una malattia, quindi non si capisce come finto psicologo inclusivo e friendly e continuino a dire che no, 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 le persone trans non sono malate, ma continuino in ogni caso a ritenere obbligatoria una diagnosi psichiatrica, nonostante noi non siamo malati. Come ho fatto fondamentalmente? Ho trovato un endocrinologo che accettasse di seguirmi, accettasse di erogarmi gli ormoni tramite il consenso informato, quindi non previa diagnosi, ma tramite una pratica, appunto questa del consenso informato, assolutamente legale, a norma di legge, che in sostanza fa assumere la responsabilità della decisione di iniziare o proseguire un determinato trattamento sanitario al paziente, piuttosto che al medico. Quindi è assolutamente a norma di legge, secondo la legge 129 del 2017, vi leggo la definizione precisa. Allora, il consenso informato medico è il processo con cui il paziente decide in modo libero e autonomo, dopo che gli sono state presentate una serie specifica di informazioni, se iniziare o proseguire un trattamento sanitario previsto. Quindi come funziona? Funziona tramite l'acquisizione del consenso, cioè l'espressione del paziente del consenso che può essere totale, parziale, del dissenso oppure addirittura della revoca rispetto ad un trattamento sanitario proposto oppure già in atto. Con questa pratica, come dicevo prima, è il paziente che si assume la totale responsabilità di quello che sta intraprendendo, del trattamento che sta intraprendendo. La responsabilità del medico è limitata alla trasmissione chiara e completa delle informazioni, come appunto come si legge anche dalla legge 219 del 2017, appunto la responsabilità del medico è limitata alla trasmissione chiara e completa delle informazioni riguardanti il trattamento, eventuali benefici e svantaggi di questo, eventuali alternative e benefici e svantaggi delle eventuali alternative e poi la prognosi.
Allora, grazie per la testimonianza rispetto a questo percorso che stai seguendo, ma veniamo adesso sempre con il tuo aiuto a vedere quali sono invece i percorsi istituzionali previsti per chi voglia allineare il proprio corpo con la propria identità di genere.
Allora, in Italia la transizione anagrafica, quindi non medica, ma il cambio di dati anagrafico sui documenti è regolato dalla legge 164 del 1982. Fino al 2015 prevedeva che per l'accesso al cambio anagrafico la persona trans si sottoponesse ad un'operazione di sterilizzazione genitale, il che è stato praticamente diciamo giudicato incostituzionale, quindi poi quell'articolo è stato abrogato e quindi poi la legge è stata abrogata da un ulteriore decreto che l'ha modificata. Però la legge 164 non entra nel merito diciamo delle pratiche mediche di qualsiasi tipo, ormonali, chirurgiche, eccetera, a cui si può sottoporre una persona trans. Questo genera un vuoto legislativo in cui si inseriscono i protocolli medici, i protocolli di transizione, anche se francamente a me transizione non piace moltissimo come termine, preferisco allineamento. Quindi, che protocolli si seguono in Italia? Se ne seguono due fondamentalmente, il VPAT, che però è seguito soltanto in due ospedali, quello di Genova e quello di Messina, il WPAT, e poi il protocollo ONIG, che è invece il protocollo in assoluto più utilizzato e più diffuso in Italia, che poi in realtà il protocollo ONIG non è nient'altro che la versione bigotta la versione bigotta cattofascista italiana del protocollo WPAT, che già di per sé non è proprio la cosa più inclusiva e diciamo valida del mondo. Perché? Perché lo stesso protocollo WPAT prevede comunque sia che per l'accesso al trattamento ormonale ci voglia innanzitutto ovviamente una visita endocrinologica per constatare la capacità fisica del paziente di sottoporsi al trattamento ormonale, e questo è giustissimo, è sacrosanto, e questo effettivamente attiene alla salute reale del paziente. E poi una cavolo di visita psichiatrica in cui appunto deve essere accertato il fatto che il paziente non abbia delle patologie mentali che possano interferire con l'idea di sé, e di conseguenza che sia realmente trans, quindi poi questa fantomatica diagnosi di disforia di genere. Quindi il WPAT prevede solo questi due step. Il protocollo ONIG, appunto, è la versione esasperata del protocollo WPAT, e praticamente quello che prevede è una terapia psicologica che prima aveva una durata fissa obbligatoria di prima di 2 anni, poi di 6 mesi, poi adesso non lo so, l'hanno ulteriormente aggiornato. E quindi appunto adesso penso che non ci sia più questa durata fissa, però comunque c'è la terapia psicologica al termine della quale viene erogata la diagnosi e poi appunto si accede al trattamento ormonale. Ora, il punto è questo qui. Praticamente quasi nessun ospedale ha una serie di servizi organici e efficaci per le persone trans. Ci sono delle regioni tipo le Marche, l'Abruzzo, alcune regioni del sud che sono completamente scoperte per quanto riguarda appunto i servizi alle persone trans. Questi servizi vengono assunti soprattutto da associazioni anche di persone trans, soprattutto di persone trans, che per l'appunto diventano centri prescrittori, centri erogatori e hanno a disposizione dei professionisti che possono erogare questa benedetta diagnosi e che poi quindi possono far accedere agli ormoni. Ora, fino a questo cioè a settembre del 2020, tutto questo rimaneva nella prassi, cioè era una scelta, ok, di queste associazioni o di eventuali unità ospedaliere che seguivano per l'appunto questi protocolli, di seguire questi protocolli piuttosto che altri più inclusivi. Tuttavia, purtroppo, a settembre 2020 questa scelta è stata praticamente ratificata, cioè questa prassi alla fine è stata praticamente ratificata a livello legale, cioè resa legge, da due determine del 23 settembre, se non sbaglio, sì, del 23 settembre del 2020, da parte dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Che praticamente che cosa ha fatto? Ha decretato che, allora, ha previsto che comunque tra gli usi possibili e riconosciuti degli ormoni, quindi dei farmaci a base di testosterone, estradiolo e gonadotropine, ci fosse anche la transizione per le persone trans, cosa che prima non era prevista, il che ha permesso di rendere i farmaci erogabili gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Fin qui, sembrava un'ottima cosa, all'inizio è sembrata tutto un'ottima cosa. Il problema sono le condizioni alle quali ci si deve sottoporre per avere questi fantomatici ormoni gratis, ovvero che sono questa cavolo di diagnosi di disforia slash incongruenza di genere che deve essere erogata da un'equipe multidisciplinare specializzata in identità di genere, non solo, ma praticamente, cioè, le determine dell'AIFA stabiliscono anche che cosa, cioè dei livelli ormonali che si devono raggiungere con il trattamento ormonale, che sono praticamente i livelli ormonali riscontrabili solitamente in un cosiddetto uomo cisgender e cosiddetta donna cisgender.
E godiamoci ora il secondo brano musicale che ci hai proposto.
Allora, questo brano praticamente parla di Ulisse, della punizione che Dante gli affida nell'inferno, che è praticamente quella di essere bruciato in eterno, credo, per sì, nel, sì è in un fuoco eterno che non si spegne mai. Questo perché Ulisse si è macchiato di ubris, di tracotanza, di arroganza verso gli dèi e verso gli uomini. Perché? Perché Ulisse si è spinto oltre le colonne d'Ercole. Ora, la iubris è praticamente il massimo peccato che si possa commettere, che si potesse commettere secondo la cultura greca. Era appunto il fatto di commettere qualcosa che andasse contro appunto la natura degli uomini e che avvicinasse in qualche modo l'uomo agli dèi, che sfidasse gli dèi, ecco. Però effettivamente la religione, che è diversa dalla spiritualità, non sono nient'altro che regole umane giustificate con il divino per controllare meglio la popolazione. Quindi alla fine, quando ci si macchiava di iubris, non si offendevano gli dèi, si offendevano gli dèi mascherati, come direbbe Ocalan, si offendevano, diciamo che si scavalcavano regole sociali mascherate appunto da divino, così importanti da essere mascherate da divino. E quindi niente, la condizione di iubris mi ricorda moltissimo la condizione di trans, appunto di persona trans, perché comunque appunto secondo molti noi siamo contro natura, distorciamo la natura e così via. In realtà appunto è semplicemente che quello che facciamo è porre in difficoltà la regola non scritta, ma prescrittiva, assolutamente obbligatoria del genere binario, del sessismo e del patriarcato.
Il mare scrive, canta rima, il rostro delle barche. Io navigato lungo il filo delle coste barbare. Porti persi ad arte, sulle rocce carsi. Ora brucio con due punti in uno dei tre canti. E gli occhi immersi tra i miei sensi che hanno sempre sete. Ehi, io vollevolo della fantasia. Tra i mondi immersi, tra i riflessi presi in una rete. Sogno il ritorno per tornare via, via, via. E dove voci di sireno offuscano la mente. Il mare si farà bollente, ricordo latente. Dove ogni sbaglio era un bagaglio, ricolmo di niente. Portare al limite il sapere in terre senza gente. Ogni capello era un serpente mentre si fa sera. Sotto coperta conto i giorni al lume di candela. Ora che il vento si fa grande, gonfia la mia vela. Lei sta aspettando il mio ritorno, poi disfa la tela. Visione nitida, ho visto me stesso in l'isola. Alle prime ore là il sole scaldava Itaca. Dentro il mio cuore ogni rotta si è fatta effimera e muta la nostalgia qua in una speranza liquida. La stessa conta che una volta lascio tutti i monti. La stessa mossa sulla costa lascio tutti i bruti. E le onde aperte fra le colonne d'Ercole. La stessa forza che mi sposta e soprattutto iubris.
Vedi, qui va tutto bene, tutto gonfie vele, come i marinai, le onde corte intanto vieni, qui con gli occhi pieni, tutto quel che vedi, a me non basta mai.
Sì.
L'ottava bolgia
faccia forgia fiamme mentre il giorno muore. Dentro ogni fuoco c'è lo spirito di un peccatore. C'è un grido stanco di dolore, l'eco fa rumore di chi cercava nuovi mondi in acque senza amore. Dove l'onore si fa largo, navigando a largo, esseri umani come schiavi dentro navi cargo. Nel porto gelido letargo come in un embargo. La fedeltà premia l'attesa dentro gli occhi d'argo.
E questa schiuma che profuma mi sussurra lieve e mischia l'alba le correnti nella vita mia. Muove il traguardo verso nuove mente greche mentre mi incanto alla follia di questa sinfonia. Io che vidi l'eclissi, che avvinsi Calipso, che vissi gli abissi fra gli istmi mai visti, che vinsi e sconfissi Sicilia e Cariti. Ora riposo sui fondali dell'Andalusia.
Quando il ciclope mi parlò io risposi nessuno, e quando il mare ci affondò io risposi Nettuno. Quando il cavallo in legno entrò io scomparvi nel fumo. Poi dopo Circe navigammo al quinto plenilunio verso quei lidi inesplorati dove il sole desta. Cantammo Musa dell'eroe di Grecia e le sue gesta, che brucia lento tra le fiamme al canto della bestia, che sfido il fato fino all'ultima triste tempesta.
Vedi, qui va tutto bene, tutto gonfia vele come i marinai. Le onde corte intanto vieni, qui con gli occhi pieni, tutto quel che vedi a me non basta mai.
Ritorniamo al tuo percorso di allineamento. Ecco, quali sono le difficoltà che ti sei trovato ad affrontare nella scelta che tu hai fatto?
Io ho provato anche ad ottenere una diagnosi di disforia di genere prima di decidere di fare un percorso privato. Ho provato ad ottenerla, ma mi sono scontrato con una realtà, con un mondo psichiatrico assolutamente inadeguato, non aggiornato per quanto riguarda l'esperienza trans, e ancora arroccato su delle idee che definire neonaziste è poco, cosa che effettivamente mi ha fatto molto male, perché ho appunto avuto a che fare con una serie di psicologi o psichiatri che non hanno assolutamente saputo rispondere alle mie esigenze, ma anzi mi hanno danneggiato a livello molto profondo, che comunque sia appunto... è stato uno dei motivi che mi ha spinto proprio a decidere: no, ok, io non la voglio ottenere neanche semplicemente per avere la vita più facile, perché io la volevo ottenere per avere la vita più facile, la diagnosi. Però ho detto no, non voglio ottenerla neanche per avere la vita più facile, la diagnosi, perché tanto comunque sia la vita più facile non ce l'avrò, dovrò passare attraverso tutta una serie di difficoltà che non voglio affrontare, che non ritengo giusto affrontare, e quindi no, non voglio ottenerla. Ma il problema è questo, è che fondamentalmente queste persone, questi professionisti, pretendevano in ogni caso di... stare lì per l'appunto a soppesarmi, a giudicarmi, ad analizzarmi, e effettivamente si ritenevano in grado di stabilire loro se io fossi abbastanza trans. E qui arriviamo al punto, perché secondo me la diagnosi psichiatrica non è assolutamente né scientifica, né salutare, né in nessun modo realmente connessa al benessere della persona. Queste persone non hanno ascoltato me, perché nel momento in cui io ti dico sono trans, ho bisogno di ormoni per questo motivo, se effettivamente tu mi ascolti, perché poi dovresti ritenerti tu quello che deve decidere se effettivamente posso o non posso accedere a questa diagnosi, e soprattutto in base a che cosa lo decidi? Ora, un conto è appunto se ci fosse un modello più aperto. Cioè, se questa diagnosi e soprattutto questa valutazione appunto psichiatrica e psicologica non fossero obbligatorie, ma queste effettivamente sono obbligatorie, di conseguenza sono applicate a priori a qualsiasi caso a tappeto. Cioè, non si sta realmente analizzando quello di cui ha bisogno la persona. Si sta partendo da un modello a priori e glielo si sta applicando addosso. Ma soprattutto, secondo quali canoni dovresti effettivamente tu essere in grado di giudicare se io sono abbastanza trans? Saranno dei canoni sicuramente appunto standardizzati, esterni, e che di conseguenza non si confanno realmente a quello che io voglio, perché ad esempio nel mio caso i motivi per cui io ho voluto intraprendere questo percorso divergono completamente rispetto a, diciamo, alla descrizione standard psichiatrica delle persone trans. Perché, anche perché appunto io sono non binary e la psichiatria trans non è assolutamente aggiornata ancora sul non binarismo. Se ne comincia a parlare, ci sono degli accenni anche nel WPAT, nella versione più aggiornata, ma assolutamente non c'è alcuna analisi profonda ed effettiva di che cosa sia per l'appunto il non binarismo.
E qui veniamo al problema grossissimo della formazione nelle università. L'abbiamo detto un sacco di volte in altre puntate, non si affrontano assolutamente gli studi di genere, le persone che lavorano in tutti i campi sociosanitari non sono assolutamente formate, non sono in grado di rispondere a quelle che sono le esigenze di un mondo che è cambiato profondamente e che sta affermando appunto il discorso non binario, quindi il discorso dell'uscita da questi modelli stereotipati di uomo e donna, dell'uscita da questa norma etero cis patriarcale, no? Che viene imposta anche nei percorsi di transizione alle persone che appunto si riconoscono in generi diversi da quelli assegnati alla nascita.
Parlando per l'appunto di canoni esterni e standardizzati, se andiamo ad analizzare come si è evoluta la psichiatria sulle persone trans, non si è evoluta realmente per l'appunto a partire dall'esperienza delle persone trans, ma che cosa si è fatto? Fondamentalmente si è usato la psichiatria come dispositivo normalizzante nei confronti delle persone trans, cioè se andiamo a vedere come vengono trattate, come vengono dipinte, come vengono prodotte in fondo, cioè come vengono non raccontate a partire dalla realtà, ma inventate le persone trans nella psichiatria, si vede che c'è poco della reale, multiforme, variegata esperienza della varianza di genere. No, semplicemente si parte dalla concezione che sia normale il fatto che tu ti identifichi con un'identità che apparentemente ti dovrebbe derivare da quello che hai tra le cosce, cioè quello che hai tra le cosce normalmente, secondo questa concezione, genera la tua identità nel tuo cervello, non so, tipo scarica elettrica, non ho idea di come, e che tutto il resto sia un'eccezione. Poi adesso la chiamano eccezione, prima la chiamavano appunto variazione, anormalità e così via, ma che la si chiami in un modo o la si chiami in un altro, sempre comunque un qualcosa a margine, diverso dalla normalità, rimane, ok? Questa cosa, la semente, su che cosa si basano? Si basano sul binarismo di genere. Il binarismo di genere che cos'è? Non è nient'altro che la convinzione, come vi dicevo prima, che un'identità, quindi un aspetto psicologico, un'identità di genere ovviamente, quindi il genere di una persona, quindi un aspetto psicologico della persona, possa realmente derivare dal suo genitale, da un pezzo di carne in più o in meno che ha fra le cosce oppure sul petto, ok? Cioè il binarismo di genere fondamentalmente è la concezione per cui esistano soltanto i due generi, basata sul fatto, sulla convinzione, tra l'altro abbastanza discutibile, che esistano soltanto due sessi, ovvero pene e vagina, perché poi appunto in realtà non si basa sul sesso, perché il sesso è stratificato, il sesso, cosiddetto sesso biologico, ha diversi aspetti, ormonale, genitale, anatomico, cromosomico, eccetera, no, si basa soltanto sul genitale, quindi diciamola com'è, siccome esistono solo pene e vagina, allora esistono solo uomo e donna, esistono solo due generi, quindi questo è il binarismo di genere. Che devo dire a tantissimo di scientifico, sì, certo, è ovvio, non vedo assolutamente alcun bias in tutto questo, non vedo sessismo, patriarcato, non vedo assolutamente nessuna arma biopolitica per suddividere i corpi in base appunto al genitale, predestinarli ad un destino sociale ed economico piuttosto che ad un altro, cioè per dirla in parole povere, chi ha il pene ha il potere, chi ha la vagina invece no, cioè è a questo che serve il binarismo di genere. Il binarismo di genere è funzionale al patriarcato e al sessismo, fondamentalmente per dare il monopolio delle risorse e del potere ad una parte limitata della popolazione, quella con il pene. Serve a questo il binarismo, non è niente di scientifico, ok? È molto più intelligente pensare che, siccome il genere è una parte dell'identità, è possibile che ci sia un'enorme varianza di questa funzione dell'identità, della funzione genere dell'identità, ok? E come è in effetti quello che afferma il non binarismo, cioè il genere non è binario, neanche le due identità uomo e donna sono binarie, sono tradizionalmente binarie, ma in realtà essendo tutto il genere non binario, neanche quelle due sono binarie, sono tradizionalmente state binarizzate, polarizzate, poste agli opposti per far sì che la femminilità non intaccasse la mascolinità, però in realtà è una convinzione tradizionale, culturale, che non ha nulla di scientifico. E tuttavia, per l'appunto, tutta la psichiatria sulle persone trans si basa su questo. E come viene tradotto il binarismo di genere quando si tratta di capire se effettivamente una persona appartenga ad un genere piuttosto che un altro? Tramite stereotipi. Cioè, fino a poco tempo fa, il protocollo Honig, in alcuni casi lo fanno ancora, prevedeva il cosiddetto real life test, il test della vita reale, cioè lo psicologo, c'era un periodo di anche parecchi mesi, se non sbaglio 6, in cui lo psicologo ti affiancava per capire se effettivamente tu potevi vivere nel genere di elezione. Quindi nel mio caso praticamente avrei dovuto avere uno psicologo che mi guardava essere uomo. Cioè, fondamentalmente uno psicologo che mi guardava performare il genere, cioè è chiaro che lì siamo di fronte ad una performance, cioè è chiaro che lì appunto se mi devo conformare a degli standard siamo di fronte ad una performance. La psichiatria sulle persone trans non è appunto basata sulla reale loro esperienza, è basata su quello che le persone cis, quello che le persone cisgender, a partire da un passato patriarcale e colonialista, bianco, caucasico, perché l'esperienza cisgender e transgender, così come la conosciamo, sono molto diverse rispetto alla varianza di genere presente in altre culture. Le pratiche che traducono questa psichiatria sono fondamentalmente il sottoporre la persona trans al dover provare ad uno psicologo cisgender di essere abbastanza trans secondo criteri che sono cisgender e binari. Cioè, nelle strutture che seguono il protocollo Honig, nella maggior parte delle strutture che seguono il protocollo Honig, compresa quella che seguiva me, e comprese molte altre di diverse persone non binary che so che sono state seguite appunto in queste strutture, se presenti una varianza troppo elevata rispetto a quello che è il genere maschile o femminile standardizzato, non ti danno gli ormoni, perché fondamentalmente non ti credono, cioè decidono loro appunto se sei veramente trans o no, secondo criteri, ripeto, binari e cisgender. Lo decidono loro, persone cis, che effettivamente non possono realmente comprendere l'esperienza trans perché non la vivono, molto semplice, quindi dovrebbero acquisire la nostra esperienza e basarsi su quella, e invece no. Ci predeterminano, ovvero sovradeterminano.
E riprendiamo adesso un po' il ragionamento del legame tra questo discorso della diagnosi, il discorso del binarismo di genere, il sistema che si riproduce attraverso appunto questi stereotipi, ma soprattutto questa destinazione dei corpi a dei ruoli che sono funzionali. Ecco, riprendiamo un po' il ragionamento da qui.
Per l'appunto qui si configura un modello di potere, cioè qui non si sta parlando di una persona che viene seguita per il proprio benessere, qui si configura un modello in cui io devo effettivamente sforzarmi di provare qualcosa ad un medico che ha il potere di impedirmi o meno di fare una cosa che per me è vitale, perché per me ottenere gli ormoni era vitale, ok? Non so per quanto tempo avrei potuto continuare a sopravvivere senza gli ormoni? E questa è una cosa che non riguarda solo me, riguarda tante persone trans, però io purtroppo non sono riuscito a trovare studi che sul fatto che comunque sia questo modello di diagnosi, terapia psicologica e così via, chiamato modello del gatekeeping, appunto, del gatekeeping psichiatrico, effettivamente mini la salute mentale delle persone trans e che effettivamente le spinga anche a pensieri suicidari, perché a me è successo questo. A me è successo questo, sia per il tempo che ci stavo mettendo, sia per lo stress a cui ero sottoposto, perché effettivamente dovevo provare qualcosa e lo dovevo provare secondo i loro standard. Quindi che cosa alla fine sono stato portato a fare? Sono stato portato a tentare di fingere. A tentare di dire sì, ok, hai ragione, dammi questi diamine di ormoni, che non è un'esperienza neanche che riguarda soltanto me. Infatti, appunto, vi cito uno studio che è stato fatto sulle Gender Identity Clinics in Scozia, dove praticamente da questo studio si evince che il 62% dei pazienti, cioè dei pazienti, in realtà appunto anche io adesso sto essendo patologizzante, però delle persone trans che comunque erano state sottoposte a questo modello del gatekeeping medico, quindi che erano sottoposte alla terapia psicologica per ottenere la diagnosi psichiatrica, e fondamentalmente il 62% di queste non diceva la verità sulla propria salute mentale. Perché? Perché effettivamente aveva paura che una qualsiasi piccola varianza rispetto alla norma potesse compromettere l'ottenimento degli ormoni. Cioè, in una situazione in cui il medico ha potere su di te, ha potere sulla tua vita, ha potere su una cosa che realmente ti fa bene, tu non puoi, perlomeno nella maggior parte dei casi, non puoi essere del tutto e totalmente sincero. Sarai portato a conformarti, a forzarti in determinati standard, se comunque non ci rientri in automatico in quegli standard, ok? Ma soprattutto è sbagliata l'idea che un medico possa avere il potere di erogarti qualcosa che ti fa stare bene, cioè se effettivamente quella cosa ti fa stare bene, perché un medico non dovrebbe dartela? E qui la solita obiezione del ma la detransizione, ma se poi te ne penti, padre Maronno docet. Allora, vi cito degli altri studi. Secondo, allora intanto facciamo un semplice ragionamento logico. Dal momento la popolazione trans che detransiziona è tipo l'1-2% della popolazione trans generale, quindi l'1-2% delle persone trans che, ovviamente della popolazione trans che intraprende un percorso di allineamento, l'1-2% di tutte queste persone si pente e torna indietro, okay? Quindi c'è una percentuale bassissima, che in altri casi, in altri studi, è considerata, è stata considerata marginale e non influente sul risultato degli studi. Guarda caso, però, in questo caso diventa la percentuale più importante. Niente di tutto questo è incoerente o disonesto. Comunque, a parte la bassa percentuale, nella maggior parte dei paesi effettivamente vige il modello del gatekeeping, cioè quindi le persone che hanno detransizionato hanno un'altissima probabilità di essere comunque state sottoposte ad una terapia psicologica e poi alla diagnosi di disforia, e nonostante la diagnosi di disforia hanno poi detransizionato. Cioè quello che voglio dire è che la maggior parte delle persone che hanno detransizionato molto probabilmente comunque ce l'ha la diagnosi di disforia, non l'hanno fatto con il consenso informato. Cioè, parliamo anche di questo, parliamo del fatto che a fronte di una bassa percentuale di gente che detransiziona, la più alta percentuale di gente che detransiziona dopo una diagnosi psichiatrica di disforia.
Rumi, approfitto della tua notevole ricerca che hai fatto sul campo. Ecco, ci sono degli studi che hanno analizzato le conseguenze di percorsi di consenso informato, cioè che hanno comparato nella vita appunto di persone trans, quelle che hanno seguito un percorso di consenso informato e quelle che invece hanno seguito un percorso che diciamo si rifà appunto al percorso tradizionale, quindi diagnosi di disforia e poi in seguito appunto gli ormoni.
Vi cito degli studi che sono praticamente Deutsch del 2011, credo si pronunci Deutsch del 2011, che praticamente testa l'uso del consenso informato, del modello del consenso informato nella terapia ormonale, e poi praticamente un altro che è finlandese di Pimenoff e Pfaffin, sempre del 2011, che praticamente studia, analizza quanto le persone siano complianti, cioè in medicina una persona è compliante quando effettivamente segue la terapia. Quindi praticamente lo studio del 2011 finlandese Pimenoff e Pfaffin praticamente analizza il fatto, cioè cerca di capire se tra due diversi campioni di persone trans, uno che è stato sottoposto al modello del gatekeeping, cioè quindi terapia psicologica e diagnosi di disforia, e un altro campione che invece non è stato sottoposto a questo ma ha fatto con il consenso informato tramite altri mezzi, ci sia una differenza di complianza, quindi di continuare a seguire il trattamento. Entrambi gli studi hanno visto che questa differenza non c'è, cioè praticamente che si faccia con il consenso informato o che si faccia tramite la diagnosi o dopo un percorso di terapia psicologica, non c'è differenza tra la percentuale di gente che continua a seguire il trattamento e la percentuale di gente che detransiziona, ok? Quindi praticamente questi studi che cosa fanno? Fanno capire che la diagnosi e la terapia psicologica sono completamente inutili per prevenire la detransizione. Ma questo perché? Perché fondamentalmente, cioè, qui si fatica a capire il fatto che si tratta di autodeterminazione della persona, cioè è tutto lì, la verità su di me, soltanto io la posso dire. Se tu sei uno scienziato che studia la mente, devi ascoltare me, ok? A parte casi in cui magari, ecco, non lo so, non ho una... A parte casi in cui magari non sono in grado magari di comunicarti, ma anche in quei casi anche in quei casi tu non puoi sovradeterminarmi, non puoi forzare uno schema predefinito su di me, di quello che pensi tu, perché a quel punto non sarà quello che sono io, sarà quello che pensi tu. E non sarà scientifico, sarà filosofia, ok? E quindi, cioè, si fatica a capire che il punto è quello che vogliono le persone trans, ok? Quindi, sia che gli facciate tutta lo spiegone del no, però se devi fare il trattamento deve essere così, 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 così. Che poi alla fine quella è la terapia psicologica, eh? È in realtà una terapia, per me è stata una terapia riparativa binarizzante. Cioè, è stato proprio un tentativo di normalizzarmi nel binarismo, anche piuttosto violento, anche piuttosto doloroso, come ho detto prima. E non si capisce che, per quanto si voglia fare questo, alla fine sarà quello che sentono le persone di loro stesse ad essere dirimente e non altro. Quindi, tra l'altro, vi cito anche un ultimo studio, questo molto più recente, uscito proprio nel 2021, che è il più grande studio per quanto riguarda, cioè praticamente lo studio più a lungo termine, per quanto riguarda appunto gli effetti del trattamento ormonale sulla salute mentale delle persone trans, che effettivamente evidenzia che non solo non ci sono effetti dannosi, ma anzi che effettivamente vabbè, effettivamente effetti, ma anzi che la salute delle persone trans sotto trattamento ormonale è andata progressivamente migliorando, ok? Quindi effettivamente il trattamento ormonale migliora la salute delle persone trans. Questo è uno studio dell'ENIGI, cioè European Network Investigation of Gender Incongruence, e praticamente è stato condotto su 2600 pazienti. Ultima cosa per cui il modello della diagnosi è una cazzata colossale, e lo dicono loro stessi che è una cazzata colossale, la diagnosi di disforia di genere effettivamente non esiste, e soprattutto non è una diagnosi psichiatrica. Perché? Perché il transgenderismo è stato tolto dal DSM, cioè il manuale fondamentalmente dei disturbi mentali. Nel DSM-6 il transgenderismo, la disforia di genere, non compare perché il transgenderismo per l'appunto non è una malattia, cioè la psichiatria stessa riconosce che il transgenderismo non è una malattia psichiatrica. Non solo, ma in base a questo, nell'ICD-11, cioè l'ICD praticamente cioè è un compendio di tutte le malattie relative ai trattamenti, malattie, particolarità fisiche, psichiche, eccetera, eccetera, relativi ai trattamenti. La versione più aggiornata, l'ICD-11, non riporta la definizione di disforia di genere, ma la definizione di incongruenza di genere, e tra l'altro non la mette nemmeno tra i disturbi mentali, ma la mette nella parte relativa alla salute sessuale. Di conseguenza, cioè la medicina e la psichiatria stessa dicono che fondamentalmente il transgenderismo non è cazzo della psichiatria, cioè non compete la psichiatria, ok? Che quella diagnosi psichiatrica non esiste. Nonostante questo, per l'appunto, ci troviamo ad avere a che fare con, ad esempio, le determine dell'AIFA, che cosa fanno? E sono un dispositivo, ripeto, normalizzante, che a me ha dato diversi problemi. Perché uno appunto viene normalizzato dal punto di vista della tua soggettività, perché comunque appunto per ottenere la diagnosi di disforia devi passare da tutto quello che ho detto, no? Quindi dal compimento di determinati standard. E poi viene normalizzato anche dal punto di vista biologico, ormonale, fisico, perché devi raggiungere determinati livelli che sono quelli riscontrabili in una persona cisgender standard, ok? Quindi che cosa fanno? Che cosa fanno? Che cos'è? Che cosa sono? Sono questi termini dell'AIFA, sono la prova del fatto che le persone cisgender binarie, sempre in un'ottica appunto caucasica, colonizzatrice, eccetera, eccetera, assumono loro stesse come canone e cercano di produrre le persone trans in in modo che siano praticamente indistinguibili da qualsiasi altra persona cisgender, cioè cercano di produrci come delle copie di una persona cisgender. A me questa cosa ha creato non pochi problemi. Uno, perché io, facendo il percorso privato senza diagnosi, gli ormoni me li devo pagare. Però ecco, anche riflettiamo su questo, io alla fine mi sono pagato una visita endocrinologica, che è costata come qualsiasi altra visita endocrinologica, anzi ha avuto anche un costo abbastanza ridotto, e mi devo pagare gli ormoni, che a parte il fatto che gli ormoni li prenderò a vita, a meno che non trovi un modo per prenderli gratis, ma fondamentalmente non è diverso dal fatto di doversi pagare tutte le sedute psichiatriche e psicologiche, perché queste determine dell'AIFA a chi hanno fatto bene? Hanno fatto bene alle associazioni che hanno dei centri prescrittori. E perché? Perché obbligano le persone trans a passare da quei centri prescrittori, perché la diagnosi può essere erogata solo da un'equipe multidisciplinare specializzata in identità di genere. Siccome, come dicevo prima, la maggior parte degli ospedali queste equipe non ce l'hanno, devono passare dalle associazioni, da questo tipo di associazioni. Che le sedute psicologiche se le fanno pagare, se le fanno pagare in alcuni casi anche bei soldi, anche 50, 60, eccetera. Quindi, a parte il giro di soldi, in ogni caso, comunque, anche una persona che decidesse di sottoporsi a questo iter con la terapia psicologica e la diagnosi, in ogni caso se lo dovrebbe pagare. Si dovrebbe pagare le sedute psicologiche, nella maggior parte dei casi, perlomeno da quello che ho potuto sentire io e da quello che ho vissuto io, inutili se non dannose, e poi praticamente si dovrà in molti casi anche pagare lo spostamento, perché appunto il servizio non è assicurato su tutto il territorio, perché non è erogato dagli ospedali, ma è erogato da queste associazioni che non sono site su tutto il territorio.
Ascoltiamoci ora il terzo brano che ci proponi, che è Il mio sogno eretico di Caparezza, e che appunto ci dicevi è una canzone a cui tieni particolarmente, perché è proprio l'espressione di come appunto la Chiesa debba bruciare il dissenso.
Mi bruci per ciò che predico, è una fine che non mi merito, ma in genere la verità, perché sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, ammettilo, sono il tuo sogno eretico. Invece io sono domenicano, ma non chiedermi come mi chiamo, qua è sicuro che non me la cavo, mi mettono a fuoco non come la canon. Detesto i potenti della città, detesto sua santità, un uomo carico d'avidità che vende cariche come papà. La tratta dei bimbi come geisce cresce in tutto il clero, ma nessuno ne parla, il 1004 non ne hanno zero, ed ora mi appiccano come un bengala a capodanno. Di me rimarrà un pugno di cenere da gettare. Mi bruci per ciò che predico, è una fine che non mi merito, ma in genere la verità, perché sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, ammettilo, sono il tuo sogno eretico.
mi voti per ciò che predico. È una fine che non mi merito, ma mi genere la verità. Perché sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, ammettilo, sono il tuo sogno eretico.
Siamo ormai in chiusura di questa puntata. Intanto ti ringraziamo tantissimo per tutti gli approfondimenti, le riflessioni, anche per aver condiviso questa tua esperienza personale e questo tuo percorso anche molto difficile. Quindi veramente grazie, perché può servire sicuramente, servirà a chi ci ascolta, darà la possibilità di mettere in discussione le situazioni che viviamo in tanti luoghi, e che molto spesso, troppo spesso non si conoscono, troppo spesso sono vissute con estrema superficialità. E quindi adesso ti chiederei appunto di sintetizzare, cioè di rispondere quale potrebbe essere in questa situazione, o comunque rispetto al futuro, un'idea davvero di un percorso inclusivo, di un percorso alternativo.
Il modello più inclusivo sarebbe una visita endocrinologica, che è quello che ti serve per stabilire se effettivamente puoi fare il trattamento, e poi appunto ormoni erogati gratis dal modello sanitario nazionale. Un modello ancora più inclusivo sarebbe se ti serve, se tu ritieni che ti serva un supporto psicologico, erogato anche quello gratuito, prima e dopo del trattamento, perché guarda caso, per far capire quanto effettivamente tengano al nostro bene, dopo che il trattamento è stato erogato, eppure in quel momento che ne avresti più bisogno, perché è in quel momento che tu affronti maggiori cambiamenti, se proprio dobbiamo dire che ne hai bisogno, perché io ad esempio non ne ho bisogno, però se facciamo un discorso di questo tipo, ma guarda caso non se ne fregano niente, perché il problema è darti gli ormoni, e il problema è fare anche soldi su di te. Intanto ci tenevo per l'appunto a illustrarvi tutto questo, ad illustrarvi come ho fatto, vantaggi e svantaggi, possibilità e non possibilità, e anche a motivarvelo dal punto di vista sia personale sia comunque scientifico. L'Argentina nel 2011 ha emanato una legge, la legge appunto dell'identità de genero, che praticamente stabilisce che l'identità di genere è un diritto inalienabile della persona, di fatto mettendo fuori legge il modello del gatekeeping medico, cioè se tu mi vuoi imporre qualsiasi condizione all'accesso per l'appunto al trattamento ormonale, questo viola l'autodeterminazione, cioè viola i miei diritti, lasciando perdere l'autodeterminazione, che forse è una parola troppo attivista, questo viola il mio diritto all'identità di genere, perché i diritti non sono condizionabili e di conseguenza non lo puoi fare.
Come sempre dobbiamo guardare all'Argentina, lo abbiamo fatto quando abbiamo parlato della legge sull'aborto che è stata approvata e che appunto prevede nel suo articolato le donne ma anche i corpi gestanti, e dobbiamo farlo anche rispetto alla legge sull'identità di genere, ma ci sarebbero tantissime altre leggi in Argentina a cui fare riferimento, e soprattutto il discorso che è uno dei paesi in cui la pratica del consenso informato, quindi quella che è stata la tua esperienza, è la pratica istituzionale, la pratica diffusa rispetto appunto ai percorsi di allineamento. Io ti ringrazio ancora e speriamo che appunto questa nostra puntata sia servita e possa servire a tutte le persone che vogliono approfondire appunto la situazione italiana rispetto ai percorsi di transizione, ma soprattutto sia importante l'ascolto per tutte quelle persone che si trovano a vivere in questo momento pensano di dover vivere appunto questi percorsi. E speriamo che quindi questa nostra puntata sia stata di sostegno, di aiuto e anche di rete, perché è molto importante. Tu richiamavi appunto il discorso dell'attivismo, è molto importante sapere che questo obiettivo non è tanto e soltanto, che pure è importante, appunto, un discorso individuale che tu hai fatto con tanto coraggio e con tanta forza, ma è anche obiettivo collettivo per moltissima parte del movimento transfemminista, rispetto appunto al poter raggiungere anche in Italia una legge di identità di genere che consenta il consenso informato. Grazie ancora Rumi per essere stato qui con noi, e appuntamento a tutti per la prossima settimana con Transfemminonda e fra pochi minuti con il Queerzionario.